weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Roberto Colangeli, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì, e per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica, ci porta in giro a caccia di paesi e tradizioni in giro per l'Italia, in particolare il centro Italia. Ma quest'oggi vedremo che andremo più a nord. Non vi svelo però ancora il nome del paese protagonista della puntata odierna di Weekend Divino, e invece vi leggo come mia abitudine alcuni dati riguardanti uno dei santi ricordati nella giornata del 2 maggio, e poi daremo anche un accenno a quelli del 3 e del 4 maggio. Cominciamo col 2 maggio però. Sant'Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa. Questo padre dottore della Chiesa è il più celebre dei vescovi alessandrini, intrepido difensore della fede nicena contro l'eresia di Ario. Ario faceva del Verbo un essere di una sostanza diversa da quella del Padre e un semplice intermediario tra Dio e il mondo. Praticamente negava il ministero della Santissima Trinità. Sant'Atanasio nacque verso il 295 ad Alessandria d'Egitto da genitori cristiani, i quali gli fecero impartire un'educazione classica. Discepolo di Sant'Antonio Abate in gioventù, si consacrò per tempo al servizio della Chiesa e nel 325 accompagnò come diacono e segretario il suo vescovo Alessandro al concilio di Nicea radunato dall'imperatore Costantino, nel quale fu solennemente definita la consostanzialità del figlio con il padre. Atanasio nel 328 fu acclamato dagli alessandrini loro pastore. La chiesa di Alessandria si trovava allora divisa dallo scisma non solo di Ario, ma anche di Melezio di Licopoli. Durante la persecuzione di Diocleziano del 305-306, Melezio, approfittando dell'assenza del vescovo Pietro di Alessandria, si era arrogato il diritto di ordinare e scomunicare secondo il suo arbitrio. Nonostante fosse stato deposto da un sinodo, buona parte del clero lo aveva seguito nello scisma. In mezzo a tante divisioni, il compito del giovane Atanasio si presentava quanto mai difficile. Ben presto cominciarono difatti gli intrighi contro di lui dei vescovi di corte ariani, capeggiati da Eusebio di Cesarea, per indurlo a ricevere nella sua comunione i vescovi amici di Ario. Atanasio vi si oppose energicamente. Fu poi riabilitato, ma gli ariani non si diedero per vinti. Essi persuasero Ario a sottoscrivere una formula di fede equivoca e Costantino se ne accontentò e intimò a tutti i vescovi di riceverlo nella loro comunione. Essendosi Atanasio ancora una volta rifiutato, fu deposto dal concilio di Tiro nel 335 e relegato nelle Gallie, dove rimase fino alla morte dell'imperatore avvenuta nel 337. Gli eusebiani, non potendo per allora sperare nulla dal potere civile, portarono davanti al Papa Giulio I l'affare di Atanasio. Furono citate le due parti ad un concilio plenario, ma gli ariani, sicuri dell'appoggio di Costanzo II, imperatore d'Oriente, invece di presentarsi, posero sulla sede di Alessandria a Gregorio di Cappadocia. Il secondo esilio di Atanasio durò 6 anni, fino a quando nel 343 fu riconosciuta la sua innocenza. Seguirono per il santo 10 anni di pace relativa, di cui approfittò non solo per comporre opere dogmatiche o di apologia personale, ma per proseguire una politica di vigile controllo e di prudente conciliazione, i cui effetti furono disastrosi per il partito ariano. Alla morte del suo protettore costante, avvenuta nel 350 di Papa Giulio I, i nemici di Atanasio tanto brigarono da riuscire a sollevarli contro anche l'episcopato d'Occidente nel concilio di Arles e in quello di Milano del 355. L'intrepido vescovo, ripieno di amarezza, fuggì allora nel deserto, dove i monaci per 8 anni lo sottrassero con cura a tutte le ricerche. Dalla solitudine egli continuò a governare la sua chiesa e scrisse i discorsi contro gli ariani e le 4 lettere a Serapione che formano la sua gloria come dottore della Santissima Trinità. Poté ritornare in sede nel 362 dopo la morte di Costanzo. E fu cura di Atanasio ristabilire l'ortodossia nicena e combattere l'arianesimo ufficiale che aveva trionfato nei concili di Seleucia e di Rimini del 359. Tanta attività diretta a consolidare l'unità cattolica non tornò gradita all'imperatore Giuliano. Nel 363 Sant'Atanasio per la 4ª volta lasciò così la sua sede, ma solo per pochi mesi, perché morto l'imperatore nella spedizione contro i persiani, gli successe il cristiano Gioviano che lo richiamò. fino alla morte avvenuta il 2 maggio del 373. E questi sono alcuni dati riguardanti Sant'Atanasio ricordato nella giornata del 2 maggio. Vogliamo anche ricordare che tra gli altri il 3 maggio è ricordato San Filippo Apostolo, mentre nella giornata del 4 maggio tra gli altri vengono ricordati i santi Agapio e Secondino, martiri intorno al 259 in Numidia, l'odierna Algeria. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento prendiamoci una pausa musicale.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina e sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Fino a capi fin dal primo momento l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare e il portiere lo lasciò passare. Mannino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. We'll be right back. grazie.
Di nuovo in studio per svelare il nome del paese protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Vi dicevo, andiamo verso nord, ci fermiamo in provincia di Vicenza, già di per sé città splendida come tutta la provincia, e andiamo in particolare a Romano De Zelino. Perché andiamo a Romano De Zelino? A spiegarci cosa sta per avvenire e cosa avverrà in questo fine settimana, il primo fine settimana di maggio. Ce lo spiega il presidente dell'Associazione Culturale Seriola di Romano De Zelino, Roberto Frisonno. Buongiorno presidente.
Buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori.
Grazie,
ciao Luca.
Grazie Roberto della tua presenza con noi quest'oggi. Insomma, so che a partire da oggi per tutto il fine settimana ci sarà un tradizionale evento che riguarda proprio la vita e la comunità di Romano De Zelino. Di che cosa si tratta?
Allora, domenica ci sarà l'evento Palio delle Contrade, una sfida con asini cavalcati a pelo, preceduta da una sfilata storica dove vengono portati in sfilata appunto i temi proposti agli angoli rustici. Allora rivedremo Cumizza da Romano e De Zelino, rivedremo che erano, De Zelino era un condottiere mezzo mostro, mezzo eroe, un guelfo qui famoso dell'epoca, molto amico di Federico II. Poi avremo la lavorazione del miele, sempre di primo Novecento, le erbe, i rimedi della nonna del primo Novecento e altri temi. In questo contesto, la sfilata storica fatta coi signorotti, coi contadini, con tutti i vestiti molto curati nel confezionarli, avremo circa 800 figuranti, e c'è un innesto particolare, inedito, che è il reparto della Grande Guerra del Grappa. La rappresentazione è ovviamente simbolica, è per ricordare la nostra storia, il nostro periodo che abbiamo ancora, di cui respiriamo ancora l'aria. E soprattutto l'innesto del reparto Grande Guerra è in preparazione del centenario della Grande Guerra avvenuta qui sul Monte Grappa, sull'altopiano di Asiago e tutta quanta la linea del Piave, dove nel 17-18 si sono decise le sorti di quel periodo. Noi siamo solamente stati il teatro, che hanno dato tanto, sono i soggetti, gli uomini che sono venuti a combattere qui, e molti siciliani, sardi, l'Italia tutta è stata chiamata a... Perché noi pensiamo anche ai soldati che hanno combattuto, ma gli sfollati che hanno dovuto abbandonare il loro territorio e andare in tutta Italia, penso in Sicilia sono andati, o in Calabria, lontani da questo, dalla loro terra natale, anche loro hanno vissuto con sofferenza la Grande Guerra. Comunque qui abbiamo una particolarità a differenza di tanti altri rievocatori, e per quello anche invito molte persone a venirci a vedere, perché non rappresentiamo la Grande Guerra, i soldati, che so, il reparto della fanteria o degli alpini famosi in questa zona, ma il personaggio, perché il massiccio del Grappa è grande e abbiamo individuato per ogni zona del massiccio del Grappa un personaggio eroico su cui poter narrare un aneddoto, perché la storia del Grappa è fatta da tante piccole storie messe assieme che l'ha reso importante. E il più famoso, che è quello che interpreto io personalmente, è il capitano Ettore Viola, capitano degli Arditi, peraltro diventato anche onorevole e a cui è dedicata una piazza lì a Roma.
Abbiamo quindi anche l'attore, se così possiamo dire, Roberto Frison, che ci sta parlando di questo importante evento. Noi abbiamo giustamente dato la prima parte proprio a questa rappresentazione così importante, che è legata peraltro ad un evento di per sé da un lato tragico ma anche glorioso della storia d'Italia. Però vogliamo anche dare qualche elemento in più invece proprio riguardo il palio, diciamo una corsa su asini il 4 maggio. Dici qualcosa di più su questa corsa?
Intanto sugli asini, perché Romano De Zelino è un paese contadino e il contadino cresce in simbiosi con l'animale umile, con l'asino. I cavalli erano una cosa da signorotti, che avevamo pure qui un ippodromo poco lontano, sempre nel nostro paese, il Conte Rossi, campione di trotto del primo Novecento. Rossi stava al trotto nel primo Novecento come Roberto Baggio stava al calcio negli anni 90. Pertanto abbiamo le contrade che si sfidano con una serie di giri all'interno di un mussodromo, come lo chiamiamo noi, perché in dialetto, in lingua veneta, asino lo chiamiamo musso. E comunque è un animale nobile che per noi, e personalmente anche per me, perché io sono figlio di contadini, sono cresciuto e sono diventato grande grazie al rapporto con gli animali e con l'asino. Per noi è un elemento importante.
E quindi immagino che non ci sono rischi di nessun tipo per gli animali durante la
corsa? No, guarda, no, ecco, in tal senso veramente abbiamo enorme... rispetto, ed è una cosa che cerchiamo di prestare il massimo delle attenzioni, poi come presidente ma anche proprio come direttivo cerchiamo di avere mille occhi in tal senso. Non c'è più quella cosa da sfegatare.
A che ora comincerà la corsa?
C'è un range d'orario, come sempre è il tempo che fa i mestieri, come diceva mio papà, e se c'è bel tempo la corsa inizia tranquillamente anche alle 6 di sera. Se il tempo è minaccioso si accelera il tutto.
E comunque vale la pena, anche sulla base di tutta la bella descrizione che ci ha fatto fin qui Roberto Frison, arrivare ovviamente ben prima per godere sia del territorio di Romano De Zelino. Sia del territorio circostante. Una cosa importante anche per chi vi viene a trovare, abbiamo capito bene, siete tra Vicenza e Treviso, è anche quella di poter gustare però magari dei prodotti, piatti tipici della zona. Vogliamo ricordarne almeno un paio?
Senza dubbio, e li vedrete anche sfilare nella sfilata storica, appunto, il formaggio tipico del Monte Grappa, il Morlacco, così è depositato il nome nei prodotti tipici, che noi chiamiamo Burlacco con la B, ma comunque è un formaggio fatto molto povero, salato, ma gustoso. Il suo nome deriva dai Morlacchi, che erano dei pastori della Dalmazia trasferitisi qui nel periodo della Serenissima, proprio qua su sul Monte Grappa, e fatto con latte di vacca burlina, quella bianca e nera, pezzata per capirci. Lo consiglio a tutti, il formaggio Morlacco. C'è anche il formaggio bastardo, che è sempre... praticamente la stessa lavorazione.
Questi sono i consigli gastronomici che ci dà, in particolare quindi legati ai prodotti caseari, ai formaggi, che ci dà Roberto Frison. Qual è il santo patrono di Romano De Zelino?
La Beata Vergine Maria della Purificazione, quella della Candelora del 2 di febbraio, i 40 giorni successivi al Natale. La Madonna presenta Gesù al Tempio. In effetti la nostra associazione si chiama Seriola, che si scrive con la S, però è una deformazione della C ciliata, Cero, Sero, Serioia. Candelora vuol dire Seriola vuol dire candelora.
Quindi siete proprio come associazione stessa estremamente legati alla santa patrona di Romano De Zelino. Un'ultima informazione in questo caso per il presidente dell'associazione stessa: un telefono magari di riferimento o un sito di riferimento per chi volesse maggiori informazioni.
www.paliodiromano.it. Il microclima del Grappa è lo stesso praticamente del Garda, o che potete anche trovare a volte nelle Puglie. Abbiamo le ciliegie, abbiamo l'olio tipico, abbiamo tutta una serie di prodotti tipici che si trovano in parti molto lontane da qui, proprio per il microclima. Venite tutti quassù, ai piedi del Grappa.
Lo faremo senz'altro, quindi uniamo ai formaggi anche questi ulteriori consigli gastronomici legati proprio ai prodotti importanti della zona di Romano De Zelino, da dove abbiamo avuto il piacere di avere in collegamento telefonico. Lo ringraziamo per la sua disponibilità e per l'entusiasmo che ha dimostrato Roberto Frison, presidente, lo ripeto ancora una volta, dell'associazione culturale Seriola, che ci ha parlato del palio ma anche dell'importante rappresentazione anche storica legata alla Grande Guerra, al Monte Grappa, che caratterizza il territorio. Ringraziamo di tutto questo, facciamo tanti auguri a lei e a tutti gli abitanti che si chiamano
Romanesi. Però nel nostro linguaggio romanotti. Ciao a tutti.
Grazie Roberto Frison, alla prossima volta.
Ciao Luca.
E per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
Weekend Divino.
grappoli di religiosità popolare. Hey!